Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Sono Dario Grande e questo è Maestri del Suono, un viaggio nelle vite dei produttori musicali più rivoluzionari dell'epoca moderna. Un podcast dedicato a figure geniali e visionarie che da dietro le quinte, all'ombra degli artisti, hanno trasformato per sempre la musica e la cultura pop. Nel 1992 i Nirvana sono la più grande band del mondo e il seguito di Nevermind è il disco più atteso del momento. Sebbene il trio di Seattle si sia ritrovato inaspettatamente alla vetta del mainstream, vendendo milioni di copie, Kurt Cobain, Chris Novoselic e Dave Grohl si dichiarano insoddisfatti del suono di Nevermind, menzionando tra i difetti la produzione di Butch Vig troppo patinata e commerciale. All'inizio del 92, Cobain dichiara a Rolling Stone di essere sicuro che il loro prossimo album suonerà più grezzo e meno mainstream. In ogni caso, per la band si tratta della prova del 9. Kurt vuole che sia una rappresentazione più accurata di ciò che i Nirvana sono realmente e che abbia il suono dei dischi che ama. Iniziano così a circolare voci sempre più insistenti secondo cui la scelta del nuovo produttore sia ricaduta su Steve Albini, confermate poi nel giro di poco. Storica è la lettera che Albini scriverà alla band poco prima di iniziare le registrazioni, una sorta di sua dichiarazione di intenti che però ben riassume tutta la sua visione. Molti si ricordano di Steve Albini solo per questo episodio, che forse poi è uno dei meno rilevanti del suo percorso. Una cosa è certa, se i Nirvana nel 93 lo scelgono è perché Albini è il produttore simbolo della scena indipendente americana, nonché l'uomo al quale forse dobbiamo l'esistenza stessa del concetto di indie. La leggenda di Albini è legata sicuramente al suo lavoro come ingegnere del suono per Pixies, PJ Harvey, Nirvana, Jesus Lizard, Slint, Low, Uzeda, solo per citare una piccola parte, e produttore di centinaia di dischi, alcuni riconosciuti veri e propri capolavori della musica alternative. Ma ricordarlo unicamente nelle vesti di produttore sarebbe estremamente riduttivo, perché parallelamente alla sua attività in studio, è stato anche un musicista e chitarrista visionario, alcuni lo hanno ribattezzato il padrino del noise rock, ideatore di uno stile, fondatore di band considerate seminali e fortemente innovative. Oltre a questo, un personaggio a dir poco controverso, tanto provocante, aspro e tagliente nel carattere come nelle prese di posizione, quanto modello di integrità rara, autentico alfiere del do-it-yourself e dei principi fondanti del punk rock. Steven Frank Albini nasce il 22 luglio 1962 a Pasadena, in California, da una famiglia italo-americana. Gina Martinelli e Frank Albini sono due immigrati italiani originari del Piemonte. Negli anni dell'infanzia, la famiglia Albini si trasferisce spesso per via dei lavori del padre e il piccolo Steve gira così gli Stati Uniti fino al 74, quando i genitori si stabilizzano a Missoula, in Montana.
I started playing in bands as a teenager in the late 70s in my hometown of Missoula, Montana.
Negli anni del liceo, Steve inizia a suonare il basso e ad appassionarsi alla musica, e un suo compagno di scuola gli fa conoscere il primo punk. C'è una band, i Ramones, di cui si innamora follemente e di cui compra ogni registrazione possibile, ma rimane sconvolto ed elettrizzato anche da Sex Pistols, Per Ubu, Divo e tanti nuovi gruppi post-punk dell'epoca, che saranno fonte di ispirazione per le sue prime band. Dopo il diploma, Albini si sposta a Evanston, Illinois, dove frequenta il college conseguendo una laurea in giornalismo. I primi anni Ottanta sono un periodo di grande fermento culturale e musicale negli Stati Uniti, specialmente nel panorama alternativo. È l'epoca del post-punk, dell'hardcore e della nascita di una scena underground che, in aperta opposizione al mainstream e alle regole commerciali delle major discografiche, abbraccia l'etica del do-it-yourself. Chicago, dove Albini si stabilisce, è in questi anni uno degli epicentri del rock alternativo, dove si respira un clima febbrile e irrequieto. C'è voglia di sovvertire il mercato e trovare strade nuove per la musica indipendente. Influenzato da tutto ciò, Albini comincia a comprare dischi ossessivamente e si ritrova a far parte di una scena vera e propria dalla quale assimila profondamente tutti gli ideali di autenticità. Scrive anche su fanzine e riviste musicali, e fin da subito i suoi articoli non passano inosservati per via del tono sprezzante nei confronti di artisti della scena cittadina, locali e industria discografica. La personalità tagliente e provocatoria per cui diventerà noto è già ben delineata.
Then I moved to Chicago in 1980, got involved in the music scene here, in the punk rock music scene. So I developed minimal set of skills doing band recording in a kind of an informal fashion. And eventually built a studio in the basement of a house that I bought.
Nello stesso periodo, Steve impara le tecniche base della registrazione e inizia a incidere, come tecnico del suono, i dischi di alcune band della scena cittadina. Tra queste c'è anche la sua, un primissimo embrione dei Big Black. Ricevendo in poco tempo moltissime richieste, il giovane Albini si costruisce un intero studio di registrazione tra le mura di casa, con la sala di incisione allestita nel seminterrato e la console posizionata in soffitta. In seguito racconterà che già in questi anni era rimasto colpito, per l'approccio e la tecnica di registrazione, dalla figura di John Loder, ingegnere del suono di numerosi album punk di notevole importanza. Un produttore che impressiona profondamente Albini anche per la capacità di empatizzare e sintonizzarsi sulle esigenze della band. Parlando della figura del produttore musicale, possiamo tendenzialmente riconoscere nella storia due approcci differenti a questo mestiere. Ci sono produttori che si mettono al servizio dell'artista e quelli che impongono la loro visione. Steve Albini, riprendendo anche da Loader, è fin da subito appartenente alla prima categoria. A fine anni 70, inizio anni 80, gli studi di registrazione avevano un approccio che puntava alla chiarezza e alla pulizia sonora. La band portava la sua musica cruda, grezza e arrabbiata in studio e i tecnici cercavano, anche con le migliori intenzioni, di rendere quel materiale più coerente e in qualche modo convenzionale. E così facendo hanno causato un sacco di danni a molte delle mie band preferite. Beh, ho preso questo come una lezione personale per il mio mestiere. Se io sono in studio come tecnico del suono, il mio primo impulso non sarà di cambiare le cose, ma di fare una registrazione accurata del materiale della band. La maggior parte delle volte che si racconta Albini lo si fa ricordando la sua vita da produttore. Troppo spesso, però, ci si dimentica che è stato anche un grande musicista. La sua prima band importante, attiva dall'81 all'87, prende il nome di Big Black, un trio che parte dalle chitarre aggressive e post-punk in stile Gang of Four, attraversa tutte le acerbe ossessioni di Albini per il punk europeo di gruppi come Kraftwerk, Killing Joke e Wire, per sconfinare in territori industrial e post-hardcore. Oltre alle due chitarre al basso, sui dischi dei Big Black figura che dietro le pelli siede un tale Roland, che in realtà però è solo il marchio della drum machine Roland TR-606 utilizzata nei brani e capace di rendere il sound ancora più spietato e glaciale. Sono in molti a dire che nessuno, fino ad ora, ha mai suonato la chitarra in quel modo. In effetti, arrivati a questo punto, non si tratta più di punk e nemmeno di hardcore, ma di far suonare il rumore. Ciò che colpisce ed ispira Albini è infatti riuscire a far suonare una chitarra come se non fosse affatto una chitarra. «Chiunque può suonare delle note», dice in un'intervista. «Non servono magie per quello. La vera magia è riuscire ad allungare i confini». Così come sono riusciti a fare alcune delle sue band preferite, i già citati Gang of Four o i Public Image Limited, gli Stooges, i Television, i Black Flag e molti altri. Già in questo esordio è presente tutta la poetica suburbana di Albini. La sua missione coi Big Black è tirare fuori la spazzatura americana da sotto il tappeto, dipingendo una periferia da incubo di cui vengono raccontati abusi su minori, assassini, psicopatici, neonazismo e tutta l'asfissia dei piccoli centri. Albini spiegherà che l'approccio fortemente trasgressivo della sua traccia musica ha un motivo ben preciso, e cioè una risposta a tutti coloro che finiscono per addolcire la loro arte, uno dei migliori album noise al mercato, che sviluppa una formula da cui sprigionerà una legione di nuove band noise all'industria. Nella lettera scritta ai Nirvana nel 92, prima di incominciare le registrazioni, dice: «Mi piace lasciare spazio agli incidenti e al caos. Fare un album impeccabile in cui ogni nota e sillaba sono al posto giusto e ogni colpo di cassa è identico al precedente non è un'impresa. Qualsiasi idiota con abbastanza pazienza e un budget che gli permetta di fare una tale idiozia può farcela. Io preferisco lavorare a dischi che aspirano a cose più grandi, come l'originalità, la personalità e l'entusiasmo». Come molti magazine scrivono già negli anni Ottanta, Albini è particolarmente bravo a catturare il suono grezzo di una band, come se quella stesse suonando esattamente di fronte a te. Già nei primi dischi che registra, dimostra di avere una visione precisa e in linea con ciò che renderà il suo stile unico e inconfondibile.
My personal aesthetic as a recording engineer is that my principal job is to record the sound of the band.
Il mio principale compito come tecnico del suono è registrare il suono della band, non cercare di crearne uno nuovo e applicarlo a essa. Per Albini, il compito del produttore è di tradurre l'idea del musicista, e il modo migliore per farlo, secondo lui, è registrare i gruppi in presa diretta, cioè dal vivo piuttosto che sovraincidere, ritenendo che ciò possa favorire un risultato più naturale. Il suo obiettivo è creare un documento più fedele possibile della performance dei musicisti, cercando di non lasciare alcuna traccia o impronta del suo passaggio. A rendere effettivamente Albini un produttore noto nell'ambiente indipendente è l'album Surfer Rosa dei Pixies, da lui registrato nel 1988.
Yeah.
Renato Albini non piace il suono spesso finto e artificiale tipico dello studio di registrazione. In Surfer Rosa, infatti, utilizza tecniche di registrazione inconsuete. Ad esempio, per la voce di Kim Deal in Where Is My Mind e Gigantic, sposta gli strumenti e i microfoni in un bagno per ottenere effetti più reali e un maggior riverbero naturale. Abbiamo cercato soluzioni più sperimentali, racconta, fondamentalmente per ammazzare il tempo e vedere se veniva fuori qualcosa di buono. Surfer Rosa eleva Albini a vero e proprio guru dell'ambiente indipendente. Le sue registrazioni sono molto semplici ma precise, suonano naturali e non trattate. Usa pochi effetti speciali, ottiene un suono crudo e grezzo, chitarre spesso taglienti e violente, batterie pesanti e sezione ritmica ben all'unisono. Voce non in primo piano come impone il mainstream radiofonico. Un'estetica sonora che, nonostante per Albini dipenda solo dagli artisti e non da lui, rende il suono dei suoi dischi molto riconoscibile e porta una schiera di band a volerlo assumere nel tentativo di avere delle registrazioni più fedeli possibili alla performance dal vivo. Se le chitarre sono molto rumorose ma non senti alcun riverbero provenire dall'ambiente, il risultato sembrerà piuttosto artificiale. Quando una band suona, normalmente lo fa in uno spazio acustico con cui gli strumenti interagiscono, per cui mi sembra più naturale e realistico che anche la risposta acustica dell'ambiente venga rappresentata nella registrazione. Di base, in aggiunta al suono degli strumenti, cerco sempre di registrare anche il suono della stanza in cui sta suonando la band. Nella lettera ai Nirvana, continua dicendo: «Ho lavorato a centinaia di dischi, alcuni fantastici, alcuni buoni, alcuni orribili, la maggior parte normali, e ho visto un collegamento diretto tra la loro qualità e l'umore della band durante le registrazioni. Se ci vuole tanto tempo per fare il disco e tutti si alterano e si mettono a scrutinare ogni singolo passo, allora il risultato finale sarà lontano dall'effetto che una band ha dal vivo, e tutto tranne che lusinghiero. Fare dischi punk è certamente un campo in cui lavorare di più non implica un miglior risultato finale». Chi registra con Albini sa già o imparerà presto a sue spese che c'è una cosa in particolare che non bisogna mai domandargli: la sua opinione su ciò che si sta registrando. Albini non esprime mai opinioni sulla qualità di una canzone o di un arrangiamento, per non influenzare gli artisti e perché ritiene inappropriato dire a un musicista che ha torto riguardo alla sua musica. Come dice lui, sarebbe un po' come dire: aspetta, lascia che ti mostri come fare sesso con tua moglie, stai sbagliando tutto. Nella rivista musicale indipendente Forced Exposure, della quale è stato tra gli 80 e 90 autorevole collaboratore, Albini si fa conoscere per il suo carattere provocatorio e politicamente scorretto, lasciandosi spesso andare a invettive poco edificanti su band underground al cui successo ha anche contribuito. Dei Pixies scrive: «Non ho mai visto quattro vacche più ansiose di farsi portare in giro per i loro anelli al naso», riferendosi al loro desiderio di sfondare a livello mainstream e diventare quindi, per Albini, mere pedine dell'industria. Con gli Smashing Pumpkins ci va piano, etichettandoli solamente come insignificanti. Asprissima invece la sua opinione sui Sonic Youth, dopo che la band abbandona la storica SST Records per spostarsi su Major. Un gesto che, proprio perché è fatto da una band icona, punto di riferimento della musica indipendente e dell'autoproduzione, è per Albini vergognoso e imperdonabile, perché scatenerà una migrazione di band dal circuito indipendente a quello major, come Nirvana e molti altri faranno di lì a poco. Tra le band che Albini produce in questo periodo, gli Slint, progetto che ha vita breve ma diventa presto di culto essendo ricordato come uno dei primi vagiti del post-rock, le Breeders, importante formazione alternative rock di questi anni in cui compare anche Kim Deal dei Pixies, e i Jesus Lizard, band estremamente potente e viscerale, nata sulla scia di innovazione sonora inaugurata dai Big Black dello stesso Albini e di enorme influenza nel contesto heavy rock anni 90. Sempre nella lettera inviata a Nirvana, troviamo scritto: «Mi interessa lavorare solo a dischi che riflettono legittimamente la percezione che una band ha di se stessa e della propria esistenza. Se sceglierete di attenervi a questo principio cardine, allora mi farò un culo così per lavorare per voi». E aggiunge: «Se ci vuole più di una settimana a fare un disco, qualcuno sta sbagliando qualcosa». Da queste frasi si può denotare la dedizione e il rispetto di Albini per la musica e gli artisti, la cui intuizione e purezza creativa deve essere nel modo più assoluto possibile preservata. La sua filosofia, insomma, è atipica ma molto chiara. Non gli piace considerarsi un produttore, bensì un semplice tecnico del suono, e si presenta infatti al banco di missaggio vestito con una tuta da operaio, mettendosi al completo servizio della band. Il suo approccio consiste nel lasciare le decisioni creative all'artista e fare tutto ciò che serve per soddisfarle grazie a un'approfondita conoscenza delle macchine analogiche e delle tecniche microfoniche. «Ho sempre chiesto alla band di prendere le decisioni e gli ho sempre dato questa responsabilità», dichiara in un'intervista. «Mettimi in una situazione in cui c'è una band o un musicista che ha elaborato la propria estetica e sa come vuole che suoni il suo disco, e sono abbastanza sicuro di poter portare a termine una sessione e farli suonare con risultati accettabili».
Another thing that's interesting is people who are in the profession, that is the music management business side of the profession.
Spesso la gente che è nel business musicale ha molti consigli per chi suona. La mia esperienza è che tutti questi consigli sono solitamente sbagliati. Se qualcuno che non è nella band inizia a dire cosa la band dovrebbe fare e come dovrebbe suonare, solitamente quel qualcuno dice stronzate. Albini non dà consigli riguardo alla qualità di ciò che registra, né vuole che gli vengano chiesti. Non interferisce in alcun modo a livello creativo e dal suo punto di vista si limita a disporre i microfoni, risolvere problemi tecnici, fare in modo che la registrazione finale sia quanto più fedele possibile all'idea originale e all'identità del progetto. Unico requisito: l'artista deve avere ben chiaro cosa vuole. Se il disco è buono, Albini non c'entra niente. È l'artista che ha avuto l'idea, è l'artista che ha scritto le canzoni, è a lui che va tutto il merito. Per questi motivi, Steve non vuole nemmeno essere accreditato come produttore discografico dei suoi lavori, e laddove succede non è mai una sua richiesta.
Typically you can ignore any advice that comes from outside the band. In my experience, the advice that I've seen from the music's business side to compromise.
Solitamente puoi ignorare tutti i consigli che arrivano da fuori. Dalla mia esperienza, i suggerimenti che arrivano dal business fuori puntano sempre a cambiare il cuore, l'essenza del progetto, qualcosa che sa molto di «stai attento a non essere troppo te stesso». La storia, invece, prova che il pubblico risponde maggiormente alla musica che è più genuina. La figura del produttore creativo o direttore artistico, Albini la tollera ben poco. Il produttore di questo tipo, secondo lui, è una minaccia alla purezza artistica. Qualcuno che entra in studio di registrazione e assume il controllo, finendo spesso per distruggere i dischi. Nonostante l'approccio tecnico e non creativo, è curioso notare come in realtà Steve Albini finisce per connotare più di molti altri gli artisti di cui si occupa, e quando si pensa a una certa estetica indie, si pensa immediatamente a lui. Non un produttore fantasma, quindi, ma un'impronta precisa, un Albini sound praticamente inconfondibile. Rullanti secchi, bassi ben definiti sulle medie, chitarre aggressive in ambienti ben riverberati, uso di effetti strettamente indispensabile, preferendo sempre preservare la dinamica reale e ascoltare le band piuttosto che la macchina. Un approccio brutalmente onesto ed estremo all'alta fedeltà. Nell'autunno 1992, PJ Harvey e la band, concluso il tour americano, rimangono negli Stati Uniti per registrare il nuovo album presso i Pachyderm Studios. Uno studio di registrazione isolato nel cuore di una foresta del Minnesota, a circa 60 km a sud di Minneapolis. La Harvey, che ammira molto Albini per le sue produzioni con Pixies, Slint, Breeders e Jesus Lizard, lo sceglie per registrare il nuovo lavoro. La maggior parte dei brani viene registrata live in presa diretta. Come racconterà PJ durante le sessioni di registrazione, Albini dispone semplicemente i suoi microfoni in un modo completamente diverso rispetto agli altri e il risultato è impressionante. Ne mette sul pavimento, sui muri, sulle finestre, sul soffitto, a 5 metri di distanza. Sa come creare la giusta atmosfera per ottenere la take migliore e far suonare i dischi in modo vero e naturale, non trattati dal processo di registrazione. Nel 1993 esce Rid of Me. Sebbene ci siano delle critiche verso le produzioni, che per qualcuno risultano troppo grezze e incapaci di valorizzare la vocalità della Harvey, il disco incontra ampi consensi di critica e pubblico, ed è tutt'oggi considerato in assoluto uno dei più grandi degli anni 90. In un altro importante passaggio della lettera ai Nirvana, Albini scrive: «Non voglio prendere alcuna royalty su qualsiasi disco registro e registrerò. Io lavoro a un disco per pochi giorni e voi artisti per il resto della vostra vita dovrete continuare a pagarmi? Penso sia eticamente indifendibile, assurdo. La band ha scritto le canzoni, la band suona la musica, sono i fan della band che comprano il disco, la band è responsabile della qualità dell'album, sia esso incredibile o orribile, le royalties appartengono alla band. Vorrei essere pagato come un idraulico. Faccio il mio lavoro e vengo pagato per quello che vale. L'etica del lavoro di cui Albini è dotato, in questo senso, è di ferro. Lavora con chiunque chiami al telefono riservando lo stesso identico trattamento, impegnandosi con la medesima dedizione sia quando il cliente è un artista multiplatino, sia che si tratti di una punk band di scappati di casa. Mantiene i prezzi sorprendentemente bassi e accessibili rispetto a tanti produttori con un terzo del suo curriculum ed è un lavoratore instancabile, assolutamente intransigente nei confronti dell'industria musicale che considera sempre colpevole di sopprimere l'estro e la vitalità degli artisti. Anziché accettare royalties dalle band che registra, Albini addebita una tariffa fissa. Fino alla sua morte arriva a chiedere al massimo $900 al giorno, meno di un quarto di quanto un produttore con una simile esperienza richiede normalmente. E di tanto in tanto è uno che lavora anche non retribuito se un artista finisce i soldi, preferendo non lasciare del lavoro incompiuto. Nel febbraio 1993, nello stesso studio dove da non molto è passata PJ Harvey, viene inciso anche In Utero dei Nirvana. L'intenzione con In Utero non era volutamente quella di fare un album grezzo, ma piuttosto che suonasse crudo e non patinato. Cobain dichiara di aver scelto Albini perché è da sempre estimatore del suo progetto, i Big Black, e anche perché è produttore dietro ad alcuni dei suoi album preferiti in assoluto, tra cui Surfer Rosa dei Pixies e Pod delle Breeders. Con il nuovo disco, i Nirvana vogliono prendere le distanze dall'enorme successo commerciale di Nevermind e sbattere in faccia al mondo che la loro identità di punk band indipendente è rimasta intatta. È in questo senso emblematica la scelta di Albini, che più di chiunque altro incarna sia a livello estetico che ideologico l'indipendenza dal mercato. Nonostante Albini parlerà dei Nirvana come degli R.E.M. con un fuzzbox e una versione insignificante del suono di Seattle, confesserà anche al biografo della band, Michael Azerrad, di aver accettato il lavoro perché si sentiva in qualche modo dispiaciuto per i membri della band, a suo dire lo stesso tipo di persone che fanno parte di quelle band di ragazzini con cui ho a che fare, alla mercé della loro casa discografica. In Utero esce nel settembre 1993. È un album urgente, rabbioso, corrosivo, diverso da Nevermind, ma che ottiene ugualmente un grande successo commerciale, riuscendo allo stesso tempo a mantenere intatta la credibilità di Nirvana, innalzando ulteriormente lo status del loro produttore. Circa un anno dopo, nell'ottobre 1994, esce At Action Park, autentica pietra miliare del genere noise rock e primo album di quella che resterà l'ultima grande band di Steve Albini, gli Shellac. Gli Shellac sono un trio rock minimalista, o almeno è così che gli piace definirsi. La loro formula musicale origina chiaramente dalle precedenti esperienze di Albini, ma se con i Big Black si teorizzava in qualche modo una singolare estetica lo-fi unita alla reinterpretazione della musica industriale e con i Rape Man, progetto intermedio, ci si spostava nei territori del post-punk, con gli Shellac si mescola una matrice noise e post-hardcore con soluzioni amelodiche e asimmetriche. Nelle strutture e nello stile compositivo, il trio accarezza i nuovi territori del math rock e post-rock, in cui l'iniziale furia rumorista è rielaborata da un approccio quasi matematico tanto alla composizione quanto all'esecuzione. Seppur minimalisti e senza fronzoli, gli Shellac hanno un sound micidiale. Anche il bassista, Bob Weston, è uno stimato ingegnere del suono e unendo le sue competenze tecniche a quelle di Albini, la band riesce a dotarsi di un marchio sonoro unico e peculiarissimo, citato tra le influenze di innumerevoli nuovi progetti. Per contribuire al sound, Albini usa plettri in rame e avvolge la tracolla della chitarra attorno alla vita anziché sulla spalla, per lasciare le braccia completamente libere di accanirsi sullo strumento. Ma a rendere così potente l'immaginario degli Shellac ci sono testi surreali e pungentemente sarcastici e un lato estetico che riflette la filosofia musicale e ideologica della band, eliminando il superfluo in favore dell'essenziale. Le copertine dei dischi, sempre realizzate secondo un approccio do-it-yourself e minimalista, rifiutano di seguire ogni tendenza, come a ribadire la loro indipendenza dal mercato. Anche l'abbigliamento della band, spesso composto da semplici t-shirt, jeans o pantaloni casual e scarpe comode, esprime un rifiuto delle convenzioni dell'industria musicale. Se una prima impressione potrebbe sembrare tutto fuorché ricercato, questo look non è frutto di trascuratezza, ma di una scelta consapevole. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la musica viene prima di tutto e che l'attenzione deve cadere non sull'apparenza, ma sulla sostanza. La loro estetica è una dichiarazione di intenti, che rispecchia un approccio alla musica come forma d'arte indipendente e non come prodotto di consumo. Come Albini dichiara nelle interviste, gli Shellac sono il suo vero canale di sfogo, la sua vera forma di espressione artistica. E lavorando a tempo pieno in studio per altri artisti, i dischi pubblicati dalla band in 30 anni sono 6, non tanti, ma sempre dettati da grande urgenza creativa.
Nothing excites me. I've been doing this every day for 30 plus years. Nothing excites me. This is all, it's all work.
Nulla mi eccita. Faccio questo da più di 30 anni. È solo lavoro. È un lavoro davvero gratificante, lo adoro. Mi mette in contatto con gli artisti più interessanti del mondo per i quali posso soddisfare le più profonde ambizioni creative. E questo è estremamente appagante. Però non c'è eccitazione quando lo faccio. È solamente un lavoro. Nel 1997 a Chicago apre l'Electrical Audio Studio, il nuovo studio di Steve Albini. In un periodo in cui la registrazione digitale si sta definitivamente imponendo, lo studio è insolito per l'utilizzo di sole tecnologie di registrazione analogica, tra cui console di mixing, registratori a nastro e molte altre apparecchiature. Ogni stanza è anche progettata per offrire un ottimo riverbero naturale e le pareti sono ricoperte di mobili classificatori pieni di microfoni di ogni genere. L'Electrical Audio diventa presto una mecca per la scena alternativa, luogo dove Albini registrerà tonnellate di dischi. Nel 1998 il produttore viene scelto da due leggende, Jimmy Page e Robert Plant dei Led Zeppelin, suoi grandi estimatori dai tempi di Songs About Fucking. Per loro produce Walking into Clarksdale, negli Abbey Road Studios. Agli Electrical Audio registra invece nel 2001 Things We Lost in the Fire dei Low, dove per la prima volta si cimenta con un amalgama vocale unico, e poi ancora John Spencer Blues Explosion, gli Stooges di Iggy Pop, i Manic Street Preachers, Jarvis Cocker, Mogwai, gli italiani Useda e 24 Gran, e tanti altri nomi meno conosciuti ma non per questo meno importanti.
With your head above.
Steve Albini scompare improvvisamente per arresto cardiaco nel maggio 2024, a soli 62 anni, ed esattamente una settimana prima che esca l'ultimo disco degli Shellac. Al Guardian aveva recentemente dichiarato: «La parte che mi interessa del mio lavoro è la registrazione, il fatto che sto documentando un pezzo della nostra cultura, il lavoro della vita dei musicisti che mi ingaggiano. Prendo questa cosa molto seriamente, io voglio che quella musica sopravviva a tutti noi». Sono certo che le registrazioni analogiche sopravviveranno per secoli. Il suo operato, tanto da produttore quanto da musicista, ha avuto un impatto così profondo da influenzare un mucchio di nuove band ed essere evidente ancora sulla musica di oggi. Nonostante la sua natura beffarda, spesso antipatica e politicamente scorretta, nonostante stiamo parlando di uno che della scorrettezza ha fatto un vanto, negli ultimi 5 anni Albini ha anche voluto mettere in chiaro le cose. Rivedere certe sue dichiarazioni riconosciute infelici, soprattutto perché fatte da una posizione che, per sua ammissione, era quella privilegiata di un personaggio riconosciuto. Sotto Natale aveva l'abitudine di organizzare l'annuale maratona musicale di 24 ore di raccolta fondi, trasformandosi da persona in apparenza sgradevole, misogina, omofoba, a benefattore in una notte. Insieme alla moglie, sua compagna per 30 anni, era solito, sempre a Natale, fare regali agli homeless della città, inaugurando così una tradizione per molti musicisti di Chicago, recentemente diventata un'associazione vera e propria. Albini è stato in vita anche appassionato giocatore di biliardo, del quale aveva conoscenza enciclopedica, e un rinomato professionista di poker, spesso partecipante ai tornei delle World Series, anche vinte nel 2022. Ma più di tutto questo, Steve Albini è stato un vero amante della musica, tanto visionario quanto attaccato alla realtà. Uno che ha sempre preferito inseguire il risultato artistico alla fama, ai soldi, alla mitologia pop. Un vero punk rocker che insultava gli stili Dan, ma che più di chiunque, forse, sapeva incarnare i principi ideologici dell'indipendenza, lasciando a tutti noi un'eredità immortale. Maestri del Suono è una serie podcast autoprodotta, scritta, raccontata ed editata da me, Dario Grande.
screaming out, could you help me? But nobody
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.